Ed eccoci con la seconda parte del nostro giornale che, come di consueto, dedichiamo alle notizie a carattere regionale e locale. Sospeso all'ARS e rinviato a giorno 20 il dibattito sul disegno di legge disposizione in materia di personale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, fondo di quiescenza perché privo delle relazioni tecniche, era già all'ordine del giorno della seduta precedente. Le relazioni, ha spiegato il vicepresidente vicario della Commissione Finanze, Vincenzo Vinciullo, rivolto all'assessore alle attività produttive Linda Vancheri, dovranno essere analitiche, non sintetiche, per ogni singola Camera di Commercio, non in previsione di quella che saranno i futuri accorpamenti. E nella seduta del 20 gennaio l'ARS dovrà esaminare ed approvare il disegno di legge che autorizza il governo ad accendere un nuovo mutuo di 1.800.000.000 per saldare i debiti con le imprese farmaceutiche, così come sollecitato dal governo centrale. In quanto ai fondi necessari per il bilancio della regione, invece in programma domani, su iniziativa del segretario regionale del PD Fausto Raciti, l'incontro del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio con i deputati del PD all'ARS, presenti il presidente della regione Rosario Crocetta e l'assessore all'economia Alessandro Baccei. Il gruppo del PD peraltro sembra destinato ad aumentare di una unità. Si assottiglia all'ARS la pattuglia dell'UDC. Il deputato Nicola D'Agostino lascia il gruppo e transita al gruppo misto. A darne comunicazione ufficiale è stato il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone in apertura dei lavori parlamentari. D'Agostino aveva aderito all'UDC dopo aver lasciato l'MPA. Antonio Fiumefreddo è il nuovo presidente Riscossione Sicilia, la società regionale con la missione di incassare i tributi e le altre entrate della regione siciliana. Fiumefreddo prende il posto di Lucia Di Salvo, una nomina questa del presidente Croce che pare non sia stata molto gradita all'assessore all'economia Alessandro Baccei, che su Riscossione Sicilia pare avesse le idee piuttosto chiare, farla fallire per portare inserte le competenze da gestire. L'ANCI Sicilia annuncia iniziative clamorose a tutela dei servizi resi ai cittadini siciliani e convoca il prossimo 21 gennaio una riunione urgente del Consiglio regionale al termine dell'incontro con l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei, che secondo l'Associazione dei Sindaci, presieduta da Leo Luca Orlando, ha drammaticamente confermato il disinteresse per i comuni siciliani da parte della Regione e l'assenza nell'attuale confronto trattativa tra lo Stato e la Regione di ogni attenzione per i cittadini e le cittadine per i servizi loro resi dai comuni. Approvato ieri dalla Giunta regionale il regolamento sull'albergo diffuso previsto dalla legge targata Movimento 5 Stelle numero 11 del 2013, è enorme la soddisfazione, afferma la prima firmataria del testo di legge, la parlamentare 5 Stelle Claudia La Rocca. L'ultimo tassello finalmente è stato posizionato. L'imminente pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale infatti renderà effettiva l'applicazione della norma che sviluppa il vero turismo made in Sicily. Questa legge continua la rocca proda nella nostra regione con l'intento di riconoscere la vocazione turistica dei centri storici e dei bellissimi borghi presenti. Fra gli obiettivi, fermare l'apparente inarrestabile spopolamento dei piccoli comuni. Si tratta di una forma di ricettività innovativa, aggiunge, la cui idea chiave è quella di dislocare gli alloggi turistici nelle abitazioni del centro storico e, allo stesso tempo, garantire la presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti. L'assessorato al turismo rende noto che già dalle prossime ore il regolamento dovrebbe essere pubblicato sul sito della Regione. I referendum sulla riforma della geografia giudiziaria sono inammissibili, lo ha deciso a quanto si apprende la Corte Costituzionale. I tre quesiti referendari erano stati promossi da 5 consigli regionali, e cioè Basilicata, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Campania, e puntavano all'abrogazione delle misure che hanno disposto la soppressione di 30 tribunali ordinari e corrispondenti procure. Analoga iniziativa avviata dalle stesse 5 regioni nel 2013 era già stata dichiarata non ammissibile. Corsi d'oro, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse dell'onorevole Fracantonio secondo la seconda sezione penale della Cassazione che ha deciso ieri sulla questione. Il parlamentare messinese ed ex segretario regionale del Partito Democratico siciliano Fracantonio Genovese, travolto dallo scandalo sulla formazione professionale in Sicilia e agli arresti domiciliari dal maggio scorso, deve tornare quindi in carcere. Beatrice Basile torna al suo posto, l'assessore regionale ai beni culturali Antonio Purpura ha firmato il decreto col quale conferma la dirigente a capo della sovrintendenza ai beni culturali di Siracusa. Lo scorso dicembre il giudice del lavoro di Siracusa aveva ordinato il reintegro della Basile che era stata rimossa con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali. Beatrice Basile era stata sospesa dal suo incarico dopo un'ispezione dell'assessorato che le contestò presunte irregolarità in alcune procedure burocratiche. La vicenda è quella che ha portato alle dimissioni dell'ex assessore Maria Rita Sgarlata per la storia della piscina nella sua villa a Siracusa. Il business del caro estinto all'ospedale di Modica, sono 12 le persone rinviate a giudizio e 2 quelle prosciolte dal GUP del Tribunale di Ragusa Giovanni Giampiccolo a seguito dell'operazione denominata Sciacallo e portata a termine dai carabinieri del giugno del 2013. 5 medici, 3 infermieri e 4 titolari di agenzie funebri devono rispondere dei reati di truffa, falsità ideologica e peculato. Ricordiamo che i militari fecero luce sul business del caro estinto all'interno dell'ospedale maggiore di Modica, dove si sarebbero verificate le segnalazioni dei decenti moribondi da parte di infermieri compiacenti ad agenzie di onoranze funebri privilegiate per assicurarsi la salma. Il proscioglimento con il rito abbreviato è arrivato per l'infermiere Giuseppe Puglisi e per il titolare dell'agenzia di onoranze funebri Carlo Rizza. Rinviate a giudizio nell'udienza del prossimo 17 febbraio, gli altri imputati per i quali comunque è caduto il reato associativo dovranno quindi comparire dinanzi al tribunale. Agenti del commissariato di PS di Noto, al termine di scrupolose indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà 3 persone coinvolte in una rissa avvenuta in un locale la notte del Capodanno scorso. Dal corso del servizio di controllo del territorio effettuato nell'ambito dell'operazione denominata Trinacria, gli agenti del commissariato di PS di Noto, unitamente ad altro personale appartenente ad altre forze di polizia, hanno conseguito i seguenti risultati: persone controllate 56, veicoli controllati 53, sanzioni amministrative 11, veicoli sequestrati 1, persone sottoposte ad obblighi controllate 13. A Pachino la Polizia di Stato denuncia 2 persone per guida senza patente. Sono stati gli agenti del commissariato di PS di Pachino che hanno denunciato in stato di libertà AG classe 1977 di Porto Palo di Capopassero ed MF classe 1994 residente a Pachino per il reato di guida senza patente. Un 52enne originario di Scicli, Stefano Arrabito, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Ispica poiché sorpreso nel tentativo di commettere un furto all'interno di un'abitazione in contrada Marina Marza. Pattuglie del nucleo radiomobile di Modica e della stazione di Ispica, nel corso di servizi mirati di controllo del territorio nella zona marinara, proprio al fine di prevenire e reprimere eventuali reati predatori ai danni dell'abitazione lasciate libere durante la stagione invernale e quindi facili obiettivi per i malviventi, mentre si trovavano a perlustrare la zona marinara, sono stati attivati dalla centrale operativa per un allarme scattato in un'abitazione poco distante. Tempestivamente giunti sul posto, individuata l'abitazione e notato che la finestra della cucina era stata forzata, i militari dell'arma, dopo aver disposto tutte le pattuglie sul perimetro della casa per evitare eventuali fughe, si sono introdotti nella casa, dove al piano superiore hanno trovato nascosto Arrabito che è stato immediatamente bloccato. Nelle vicinanze, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto l'autovettura dell'uomo che, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso. successivamente sottoposti a sequestro, nonché alcuni soldi in contanti e delle monete straniere asportate poco prima dall'abitazione, restituite poi al legittimo proprietario. Dopo gli accertamenti di rito, Arrabito è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Ragusa. Atto intimidatorio alla ditta catanese che, per conto del Consorzio Autostrade Siciliane, sta realizzando la bretella Noto Pachino dell'autostrada Siracusa-Gela. Un incendio ha danneggiato la fiancata di camion. A spegnere il rogo, che si sarebbe potuto estendere anche agli altri mezzi pesanti, parcheggiati al fianco il custode del cantiere. L'episodio è avvenuto sabato scorso e la polizia ha avviato le indagini e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. A Rosolini si respira già aria di elezioni. È notizia ufficiale di ieri che la Giunta regionale ha deliberato la data di ripetizione parziale nelle sezioni 2 e 16 delle elezioni amministrative del Comune che si erano svolte a giugno del 2013. La data delle nuove elezioni è stata fissata per domenica 15 e lunedì 16 marzo, con eventuale ballottaggio domenica 29 e lunedì 30 marzo. Il voto riguarderà esclusivamente i candidati sindaci già ammessi alle elezioni annullate con sentenza del TAR Sicilia, in osservanza della sentenza 1097 del 2014. È stato inoltre determinato che non dovrà aver luogo il ballottaggio qualora dovessero risultare nuovamente ammessi i due candidati sindaco, cioè Corrado Calvo e Giuseppe Incatasciato, procedendo a una nuova proclamazione del candidato sindaco Corrado Calvo. In ossequio al principio di conservazione della manifestazione del voto già espresso e non direttamente inficiato da vizi di legittimità. E come si diceva, c'è fibrillazione in città con partiti e movimenti alla ricerca di accordi, sia ufficiale che sottotraccia. Sì, perché come è risaputo, quello che si costruisce di giorno viene distrutto la notte. Il gioco delle due carte funziona ancora e le strizzatine d'occhio dei marpioni della politica non manca sia a destra che a manca. Quello che è certo è che i giorni che ci separano dal 15 al 16 marzo prossimo saranno abbastanza caldi, non sicuramente sotto l'aspetto meteorologico. E sempre in tema amministrativo abbiamo ricevuto una nota da parte della professoressa Concetta Calvo che, riferendosi a quanto riportato nell'ultimo numero del Gazzettino del Sud-Est, chiarisce la sua posizione nei confronti della coalizione che andrà a sostenere l'avvocato Pinello Gennaro alla prossima consultazione elettorale. Un'ambiguità giornalistica sicuramente in buona fede, emersa nell'ultimo numero del Gazzettino del Sud-Est, afferma la Calvo, e ci impone però una precisazione. In vista delle imminenti ripetizioni parziali delle elezioni amministrative delle sezioni 2 e 16 del nostro comune, siamo stati invitati da un incontro politico durante il quale l'avvocato Pinello Gennaro, candidato sindaco, ci ha comunicato alcune sue proposte aggiornate rispetto alla originaria coalizione con la quale si è presentato nel giugno del 2013. Noi abbiamo ascoltato attentamente, senza pregiudizio, queste sue proposte. Abbiamo ringraziato per l'invito rivoltoci, apprezzando il suo proposito di aprirsi a ulteriori e più ampi contributi di partecipazione. Al termine dell'incontro abbiamo dichiarato semplicemente, da parte nostra, un interesse a valutare con la massima attenzione quelle proposte che, in termini evolutivi, venissero avanzate da quei candidati a sindaco che, alla luce della sentenza del TAR, potrebbero disputare un nuovo ballottaggio, riservandoci al momento opportuno una convergenza su quel progetto, necessariamente riveduto ed aggiornato rispetto alle esperienze che abbiamo alle spalle, che giudicheremo allo stato delle cose il più praticabile, ma soprattutto il più utile agli interessi della città. E dello stesso tenore è il pensiero del consigliere Giovanni Spatola, che, pur avendo partecipato all'incontro, non ha assunto alcuna posizione, riservandosi, ci ha riferito, dopo un'attenta valutazione delle varie proposte, qualsiasi decisione in merito. Dopo la truffa dello specchietto a Rosolini, sono pervenute alla nostra redazione segnalazioni di falsi funzionari o di dipendenti dell'ASL in giro per la città che, bussando alle porte di anziani in particolar modo, con l'intenzione di raggirare loro in buona fede in merito a dei controlli di medicinali o piani terapeutici, una scusa per riuscire ad entrare in casa per poi rubare con destrezza qualcosa. I truffatori se la prendono soprattutto con le persone anziane e sole, facili bersagli. Ecco allora l'invito che rivolgiamo. È bene che in queste circostanze non aprire mai la porta, piuttosto avvisare un parente o un vicino. In ogni casa vanno chiamate le forze dell'ordine, vigili o carabinieri. E possibilmente, aggiungiamo ancora, prendere il numero della targa del veicolo con cui sono arrivati. Vogliamo ricordare per concludere che domani 16 gennaio alle ore 18.30 presso la Crippita San Giuseppe di Rosolini si svolgerà la presentazione del libro di Natale Salvo Andrea Figura dal titolo «Chi ha ucciso Ponzio Pilato?». Trattasi di un intricante giallo ben costruito e capace di prenderti tanto da volerti condurre subito all'ultima pagina quando si svela il mistero. Saranno presenti gli autori, mentre i momenti musicali sono affidati al duo armonico dei maestri Lino Gatto e Sebastiano Gurrieri. Ed è con questo che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto ed appuntamento alle prossime edizioni.